Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici di Radio Imago, buona giornata a tutti, o buonasera, dipenderà dall'ora in cui ci sentiremo. Vi ricordo che vi sto parlando da Artemisia, viaggio al centro del colore. Questa trasmissione dedicata all'arte e al colore tocca un pochino tutti gli argomenti che riguardano la creatività, le arti visive e anche la percezione. Oggi avevo in mente di parlarvi dell'intuizione e dell'intelletto. È un argomento molto grosso e anche abbastanza complesso, quindi farò del mio meglio per semplificarlo e proporvi dei temi che sono, diciamo, sotto gli occhi di tutti. Volevo incominciare raccontandovi cosa pensa Rudolf Harnheim dell'intuizione e dell'intelletto. Rudolf Harnheim è un grande critico e un grande storico dell'arte che ha scritto un sacco di saggi e faceva parte della corrente della Gestalt. Cosa dice Rudolf Harnheim? Che cos'è l'intuizione? Noi abbiamo da sempre nella nostra cultura l'abitudine di coltivare un certo tipo di intelligenza. Fino a quando siamo piccoli, diamo un grande spazio alla razionalità e al linguaggio. Quindi consideriamo con molto orgoglio come genitori quando i nostri figli parlano precocemente, sanno organizzare delle frasi in modo precoce e in modo completo. Questa abilità fa capo al lato sinistro del nostro cervello. Questa abilità viene incoraggiata, viene coltivata, viene considerata un titolo di grande merito. Attraverso la lettura noi accentuiamo queste nostre abilità fin da quando siamo piccoli. Parallelamente viene considerata e incoraggiata la capacità di fare dei calcoli, di ragionare in termini matematici, in termini logici. La logica è nella nostra civiltà considerata un titolo di grande merito. Quindi noi, da sempre, tendiamo a privilegiare queste capacità rispetto ad altre. Addirittura ci sono persone, questo ve lo dico con le parole di Rudolf Harnheim, diceva dunque, da fonti autorevoli so che ci sono educatori che trascurano o addirittura disprezzano l'intuizione. Costoro sono certi che l'unica via per acquisire una conoscenza solida e utile sia quella intellettuale, che l'unico campo mentale in cui l'intelletto possa essere addestrato sia quello del linguaggio verbale e matematico. Mentre l'intuizione andrebbe riservata unicamente alle arti visive e dello spettacolo, alla poesia o alla musica. L'intuizione è considerata un dono misterioso, occasionalmente concesso a un singolo individuo dagli dèi o dall'eredità e quindi non insegnabile. Noi che ci occupiamo di creatività come mestiere sappiamo che tutto questo non è esattamente così. Ascoltiamo un po' di musica e poi proveremo a dimostrarvi come mai.
Young friend. places high and dry. With his paradise denied, my mind, my mind. William Francis lost alone, a thousand ifs and a heart of stone. He measures his life in gain and cost, but he'll never add up the world he lost.
My mind, my mind. William Francis, high and dry, with his paradise
of all, but none to catch him when he falls. He works as long and he works as hard, but we'll dance all the way to the knacker's yard.
My mind, my mind. William Francis, high and dry.
Andiamo al discorso sull'intuizione e l'intelletto. L'intuizione viene localizzata nell'emisfero destro del cervello, in cui troviamo una sistemazione non meno comoda e rispettabile di quella dell'intelletto, che sta nell'emisfero sinistro. Quindi nella parte sinistra noi troviamo le abilità di tipo razionale, nella parte destra le abilità di tipo intuitivo. Cosa succede? Se noi da sempre privilegiamo la parte sinistra, questa tende a prevalere. Autorevoli studiosi di percezione e di meccanismi sensoriali applicati alle arti visive hanno fatto, attraverso una serie di esperimenti, delle verifiche interessanti e si sono resi conto che la parte sinistra tende a mettere in sonno quella destra. Facciamo degli esempi di abilità. Se noi attraversiamo la strada, dobbiamo tenere conto di un numero elevato di elementi che interagiscono fra loro: la nostra velocità, la velocità della macchina che proviene da sinistra, del camion che proviene da destra, la distanza che dobbiamo coprire per arrivare all'altro marciapiede, più elementi differenti tipo le correnti d'aria, altri personaggi intorno a noi. Bene, se noi facessimo un calcolo di tipo razionale, misurando la distanza in relazione alla nostra velocità, alla velocità dei mezzi, dovremmo compiere un'operazione di tipo matematico estremamente complessa e con un sacco di incognite. La probabilità di attraversare la strada in tempi brevi senza essere spiaccicati sarebbe davvero minima. Quindi, per fare questa semplicissima operazione, che compiono anche i bambini ma anche gli animali, noi ci avvaliamo di una capacità che è quella di organizzare sistemi complessi. È la parte destra del nostro cervello che si incarica di fare questo. Noi compiamo l'operazione di attraversare la strada valutando tutti questi elementi con queste incognite in modo assolutamente naturale, perché tutte queste relazioni tra le parti avvengono al di sotto del livello della nostra coscienza. Quindi l'intuizione ha un'importanza a cui noi non siamo abituati a dare peso, ma di cui ci serviamo in continuazione. E queste sono cose che già erano state rilevate da grandi studiosi. Noi possiamo pensare ad esempio a Cartesio nel secolo XVII. Cartesio dice nella sua Regule ad Directione Ingenii, afferma che si giunge ad una comprensione delle cose attraverso due tipi di operazioni, cui egli dà il nome di intuizione e deduzione, ma che in un gergo meno tecnico potremmo chiamare perspicacia e sagacia. Per intuizione, lui dice, intendo non la incostante attestazione dei sensi o l'ingannevole giudizio dell'immaginazione malamente combinatrice, bensì un concetto della mente pura e attenta, tanto ovvio e distinto che intorno a ciò pensiamo non rimanga alcun dubbio. Cartesio, insomma, ritiene che l'intuizione sia tra le facoltà della mente non la meno attendibile, bensì quella su cui più possiamo contare. Platone, qualche secolo prima, considerava l'intuizione il più alto livello dell'umana sapienza, quello che ci consente una visione diretta delle essenze trascendenti cui tutte le cose di cui abbiamo esperienza devono la loro presenza. L'intuizione è una capacità cognitiva specifica delle attività sensoriali, perché opera per il tramite di processi che si attivano soltanto attraverso i sensi. Ancora un momento di musica e poi riprendiamo il discorso.
Keeps us from hoping one day.
Una studiosa della didattica dell'arte che si chiama Betty Edwards ha utilizzato i principi di cui abbiamo parlato fino ad ora, quindi il fatto che l'emisfero destro presieda a un'attività che è di tipo intuitivo, per elaborare delle tecniche di insegnamento dell'arte. Come si diceva prima, è possibile insegnare ad attivare certe capacità che sono di tipo intuitivo e bisogna farlo conoscendo bene il meccanismo dei sensi. Quando noi disegniamo, guardiamo un soggetto che viene trasmesso dai milioni di recettori che abbiamo sulla retina al nostro cervello. Vengono elaborati in un sistema molto complesso e ci vengono riproposti sotto forma di immagine che si forma dentro di noi. La trasmissione di questa immagine avviene attraverso l'abilità manuale. Cosa succede? Se noi cerchiamo di organizzare questi sistemi complessi, che sono per esempio il colore di un singolo oggetto che si trasforma in relazione agli oggetti che è intorno, al mutare della luce, abbiamo già parlato di queste cose quando avevamo in una lezione precedente parlato degli effetti dei colori e della luce sugli oggetti. Dunque, dicevamo, se noi cerchiamo di organizzare questi sistemi complessi attraverso un percorso logico e razionale, non ne viene fuori niente di buono. In altre parole, queste capacità vanno bene nel disegno geometrico, dove c'è la logica che prevale su tutto il resto. Ma se noi dobbiamo organizzare un sistema complesso, cioè capire come l'oggetto sta in relazione a tutto ciò che lo circonda, alla luce, i suoi stessi rapporti proporzionali, e dobbiamo elaborarli in modo intuitivo, noi dobbiamo fare in modo che la parte razionale del nostro cervello venga disattivata. Betty Edwards ha scoperto che ci sono dei modi per farlo rapidamente. Cosa succede? Si può, ad esempio, cercare di sfocare lo sguardo. Se noi cerchiamo di sfocare lo sguardo, togliamo al nostro occhio la possibilità di focalizzare un punto preciso e quindi istintivamente si avvale delle sue abilità dell'emisfero destro. In questo modo il nostro cervello razionale stacca e noi ci dobbiamo affidare all'intuizione, che sta, come abbiamo detto, al di sotto della percezione razionale, della consapevolezza. Questa è anche la ragione per cui quando si disegna, quando si dipinge, quando ci si concentra in un'attività di tipo creativo, il senso del tempo scompare. Noi non abbiamo la percezione del tempo che passa, perché è calcolabile in modo lineare. Noi sappiamo tutti che il tempo ha delle dimensioni che sono estremamente variabili in relazione al nostro interesse, al grado di passione che mettiamo in quello che stiamo facendo. E per quanto riguarda il disegno, ma anche la composizione, il lavoro manuale che ci impegna a fondo, si è verificato che questa proprietà di togliere dimensione al tempo è praticamente immutabile, costante.
It's a lovely day for going nowhere and nowhere is the place I'm dreaming of. 'Cause it really don't matter if the rain or it shines, the weather don't matter at all. That
from going on. Well, it don't matter at all.
Yeah, that's it.
The only thing they say is it's a lovely day.
Fantastic. Beautiful.
Hot.
Sounds wonderful. Let's do it.
It's a lovely day for going nowhere. It's a lovely day for being in love. It's a lovely day, feel like chasing the clouds away to a perfect place I'm dreaming of. It's a lovely day for going nowhere, and nowhere is the place I'm dreaming of. 'Cause it really don't matter if it rains or shines, the weather don't matter at all. The only thing to say is it's a lovely day. Chasing the clouds away to a perfect place I'm dreaming of. It's a lovely day for going nowhere, and nowhere is the place I'm dreaming. If it rains or shines, the weather don't matter at all. The only thing they say is it's a lovely day. It's a lovely day.
Qui sempre Emanuela da Radio Imago. La mia rubrica si chiama Artemisia, viaggio al centro del colore. Oggi stiamo parlando di intuizione e intelletto, come è possibile usare le nostre capacità per imparare a disegnare. Chi volesse scrivermi può farlo scrivendo alla casella artemisia@radioimago.net. Stavamo parlando delle tecniche elaborate da Betty Edwards per insegnare a disegnare. Noi conosciamo tutti dei manuali, ne avrete visti tutti anche nei negozi, nei colorifici, nei negozi specializzati. Normalmente un manuale di disegno si avvale di una tecnica piuttosto razionale, cioè cerca di far scoprire come all'interno degli oggetti esista sempre un'anima geometrica. C'è un percorso per apprendere l'acquisizione delle forme che è di tipo razionale, come dicevamo. Betty Edwards invece dice: proviamo a fare uno scavalcamento totale di questa operazione e tentiamo un approccio che sia più naturale e più intuitivo. Quindi, per esempio, proviamo a disegnare un oggetto senza staccargli gli occhi di dosso e senza staccare la matita dal foglio. Quindi osserviamo l'oggetto, cerchiamo di possederlo con gli occhi e con la mente, e contemporaneamente con la matita disegniamo i suoi contorni senza mai staccarla dal foglio. Scopriremo che, diversamente da come può sembrare a prima vista, il disegno che ne viene fuori è molto più fedele, è molto più facilmente riconducibile al soggetto di un lavoro fatto in modo razionale. Alla stessa maniera noi possiamo valutare le proporzioni di un oggetto disegnato rovesciando l'immagine guardandola al contrario. Così facendo traiamo in inganno la parte logica del nostro sistema percettivo e siamo costretti a valutare gli spazi soltanto in relazione alle loro reali proporzioni, pieni e vuoti, forme esterne ed interne, e siamo completamente svincolati dal loro significato. Anche questo è un sistema, così come quello di sfocare lo sguardo come se noi stessimo guardando attraverso un vetro smerigliato. Sono tutte tecniche che hanno dimostrato la loro validità, anche se da sole non portano a una soluzione definitiva, quindi una mano professionale ha bisogno di tutte le facoltà del cervello che devono interagire tra loro. sempre Emanuela da Radio Imago, vi sta parlando di creatività. Ora vorrei parlarvi della creatività come la vede Eric Fromm. Quindi dal suo trattato L'atteggiamento creativo cercherò di condensare alcuni principi. Lui dice: la creatività dell'artista è condizionata da una quantità di fattori: il talento, oppure se preferite i geni, dallo studio e dall'applicazione, nonché da determinate condizioni economiche e sociali che consentono a un individuo di sviluppare il talento mediante lo studio e l'applicazione. Ma che cos'è la creatività? La risposta generica che mi viene più efficace e che sono in grado di dare dice che la creatività è la capacità di vedere o di essere consapevoli della realtà visiva. Ci avvicineremo assai di più alla verità affermando che la maggior parte degli uomini non si rende coscientemente conto di nulla e non risponde a nulla. Supponiamo che una persona veda una rosa e dica: questa è una rosa, oppure vedo una rosa. Ma la vede veramente? Alcuni sì, la vedono, però la maggior parte non la vede. Ma allora qual è l'esperienza della maggioranza? Io la definirei così: vedono un oggetto, la rosa, e affermano che l'oggetto che vedono rientra nel concetto di rosa e di conseguenza affermano correttamente: io vedo una rosa. Ma l'accento viene posto sulla loro affermazione, sull'atto del vedere. Qui non si tratta però di un atto puramente sensoriale, è la percezione integrale che manca. Facciamo un altro esempio, ricordiamo un esempio concreto. Una donna che la mattina ha sgusciato i piselli comunica ad un'amica che incontra qualche ora più tardi entusiasticamente: quest'oggi ho fatto un'esperienza straordinaria, per la prima volta ho visto che i piselli rotolano. Immagino che molti nel sentire una frase del genere resterebbero un po' sconcertati e penserebbero: cosa sta frullando in testa alla donna che esce con una frase del genere? Per loro è pacifico che i piselli rotolano e stupiscono unicamente nell'apprendere che qualcuno ne possa restare sorpreso. Ma quello che essi sperimentano in realtà nel veder rotolare i piselli è soltanto la conferma di una conoscenza, non la percezione integrale del rotolamento. È sintomatico osservare la differenza tra questo comportamento e quello dei bambini. Un bambino di 2 anni che sta di fronte a una palla che rotola è capace di lanciarla un'infinità di volte e di guardarla mentre rotola senza annoiarsi mai. Perché? Quante volte la vista di una palla si limita a un mero atto mentale, alla conferma della nozione che le palle rotolano? Per questo una sola esperienza è sufficiente. Nella seconda, nella terza o nella 50ª volta non c'è niente di nuovo. Per il bambino invece innanzitutto non si tratta di un'esperienza mentale, ma di un piacere ricavato dalla vista della palla in movimento, un piacere che molti di noi adulti continuano a provare assistendo a una partita di tennis e seguendo con gli occhi la palla che rimbalza avanti e indietro. Quando siamo pienamente consapevoli dell'albero che stiamo guardando, non del fatto che si tratta di un oggetto il cui nome è albero, consapevoli che questo albero particolare nella sua realtà è ciò che è, rispondiamo alla sua identità unica. Con tutta la nostra persona viviamo questo tipo di esperienza che è la condizione preliminare per poter disegnare un albero. Emanuela d'Artemisia, Viaggio al centro del colore. Adesso farà il solito piccolo intermezzo gastronomico. È diventata una simpatica consuetudine e ho visto che qualcuno l'ha apprezzata. Stavamo parlando di intuizione e intelletto, quindi le due parti contrastanti del nostro cervello. Per restare un pochino in tema, voglio proporvi un piatto che ha dei contrasti, quindi ha dei sapori che sono abbastanza contrastanti fra loro. È anche chiamata la torta degli avanzi in casa mia perché di solito quando restano pezzettini di qualche cosa di saporito vanno a finire in questa torta. Preparate una pasta sfoglia, potete usare anche quella surgelata. La stendete in una teglia con la carta da forno e per il ripieno preparate un impasto in questo modo. Usate della ricotta fresca, degli spinaci che saranno stati sbollentati e tagliuzzati con un pochino di sale, aggiungete dei pinoli, dell'uvetta, una mela tagliata a pezzettini e dei dadini di prosciutto se volete. Mescolate il tutto con della noce moscata, un uovo sbattuto, un po' di sale e un po' di pepe. Sistemate una fetta di prosciutto cotto sul fondo della teglia in modo da isolare il ripieno dalla pasta. Stendete il ripieno, con degli avanzi di pasta sfoglia fate delle listarelle intrecciate in modo che la torta assomigli a quella di Nonna Papera. Spennellate la pasta con del rosso d'uovo in modo che cuocendo diventi ben dorato. Poi infornate e lasciate cuocere a 180 gradi per circa 45 minuti. Vedrete, è una torta particolare. Mangiatela pensando ai colori e alla nostra rubrica. Dopo questo piacevole intermezzo musicale, Manuela torna a parlarvi di creatività. E questa volta lo faccio partendo da uno studioso che si chiama Edward De Bono. È considerato la più importante autorità mondiale nel campo del pensiero creativo e dell'insegnamento del pensiero come abilità. È autore di 50 libri che sono tradotti in 28 lingue, consulente di imprese e di governi in tutto il mondo. Ha collaborato anche con aziende italiane molto importanti. È considerato il famoso guru del management. Da 30 anni insegna e sviluppa tecniche specifiche per far nascere nuove idee, perché è convinto che la creatività non sia una dote innata e che le idee non nascano per caso o per ispirazione. Ha elaborato delle tecniche che ha condensato in un assunto che si chiama pensiero laterale. che è una forma strutturata di creatività che può essere usata in modo sistematico e deliberato. È una tecnica per risolvere problemi che utilizza metodi apparentemente illogici, cioè tende a contrastare il normale percorso razionale. Ma in realtà sono basati su una logica più profonda e legati ai meccanismi della percezione. Essere creativi è quindi un vero e proprio strumento di lavoro per generare nuove idee. Non ci può essere miglioramento senza cambiamento, lui sostiene, e senza un approccio creativo ai problemi delle opportunità. Un invito che lui rivolge non solo agli uomini delle aziende, ma a tutti coloro che vogliono migliorarsi. Lui ha scritto in alcuni suoi libri, come introduzione, che non indirizza le sue tecniche agli artisti, ma sono rivolte proprio a chi abitualmente non fa uso dell'intuizione. Vediamo qualche esempio. Edward De Bono sostiene che l'innocenza è la classica creatività dei bambini. Vediamo questo esempio che riporta nel suo libro Essere creativi. Quando l'eccitante notizia che i fratelli Montgolfier avevano fatto volare il loro primo pallone ad aria calda raggiunse il re a Parigi, questi ne intuì immediatamente il potenziale a fini militari. Convocò pertanto il suo consigliere scientifico, Jacques-Alexandre César Charles, e gli ordinò di costruire un pallone volante. Il famoso scienziato rimase un po' perplesso, domandandosi come avevano fatto i fratelli Montgolfier a far volare un pallone. Dopo averci pensato su per qualche tempo, deve aver esclamato l'equivalente francese di Eureka, affermando che dovevano aver utilizzato un nuovo gas chiamato idrogeno e che è più leggero dell'aria. Si mise pertanto all'opera e costruì un pallone a idrogeno, che è un tipo di aerostato completamente diverso. Un altro esempio. Molti anni fa, nel sud della Svezia, Gunnar Westman, allora amministratore delegato della Perstorp Corporation, radunò un gruppo di studenti delle scuole superiori, ai quali io impartì alcune lezioni sul pensiero laterale. Dopo un po' di tempo vennero a visitarci alcune personalità del governo e dell'industria di Stoccolma per sottoporre alcuni problemi a questi ragazzi. Uno di questi problemi riguardava la difficoltà di motivare gli operai a lavorare nel turno del fine settimana in uno stabilimento che doveva funzionare senza soste. Nella loro innocenza, i ragazzi suggerirono che, anziché motivare gli operai attualmente in forza, sarebbe stato ragionevole assumere nuovi operai che lavorassero esclusivamente il sabato e la domenica. Questa idea venne sperimentata e il numero di coloro che fecero domanda per lavorare il fine settimana fu di gran lunga superiore a quello dei posti di lavoro disponibili. Gli adulti avrebbero presupposto che nessuno sarebbe stato disposto a lavorare il sabato e la domenica, che i sindacati si sarebbero opposti, eccetera, eccetera. Si riesce ad essere creativi se si affrontano i problemi in modo creativo e innocente, senza pregiudizi, cioè anziché cercare nuove soluzioni. Sfortunatamente non è facile, diventando adulti, mantenersi innocenti e conservare una mente libera da pregiudizi. Non si può mantenere questo tipo di innocenza nel proprio campo di attività. Forse in talune occasioni potremmo effettivamente dare ascolto ai bambini. È improbabile che i bambini presentino soluzioni completamente definite, ma se gli ascoltatori sono pronti ad accorgersi dei principi generali, può darsi che emergano nuove impostazioni. A questo proposito voglio citare una frase di Picasso che mi piace molto. Picasso ha detto: «Ci vuole molto tempo per diventare giovani». E io penso che intendesse proprio parlare di questo. Ora ascoltiamo ancora un po' di musica e poi ci ritroviamo qui. Non andate via.
Did you know? know that it's all right to marvel? Did you know that it's all right to marvel? There are all kinds of marvelous things. You can ask a lot of questions about the world and your place in it. You can ask about people's fears. You can learn sky's the limit. Did you know when you wonder you're learning? Did you know when you marvel you're learning about all kinds of wonderful, all kinds of marvelous, marvelously wonderful things?
Sempre da Radio Imago, Emanuela vi parla di Edward De Bono. Edward De Bono sostiene che la creatività derivi anche dalla motivazione. Spieghiamo bene cosa vuol dire. La creatività della motivazione, secondo lui, è molto importante perché la maggior parte delle persone creative deriva da lì la propria creatività. Motivazione significa essere disposte a dedicare fino a 5 ore alla settimana per cercare un modo migliore di fare le cose, mentre tutti gli altri dedicano a questa attività forse 5 minuti in tutta una settimana. Motivazione significa cercare altre alternative quando tutti gli altri si accontentano di quelle più ovvie. Motivazione significa sperimentare e darsi da fare per cercare nuove idee. Questo semplice atto di concentrare la propria attenzione su cose normalmente date per scontate è una notevole fonte di creatività, anche senza ricorrere a speciali talenti. C'è una differenza tra un fotografo e un pittore. Quest'ultimo si pone di fronte alla tela con la tavolozza dei colori e i pennelli e con l'aiuto dell'ispirazione dipinge un quadro. Il fotografo invece va in giro qua e là con la sua macchina fotografica fino a quando una scena o un oggetto particolare non attirano la sua attenzione. Scegliendo l'angolo, l'inquadratura, la luce e via dicendo, il fotografo trasforma la scena promettente in una fotografia. Molti individui che hanno raggiunto il successo con idee apparentemente nuove hanno in realtà preso a prestito il germe di un'idea altrui, ma con la loro energia creativa hanno sviluppato e realizzato quest'idea. La capacità di apprezzare il valore di un'idea è già di per sé un atto creativo. Se l'idea è nuova, occorre essere in grado di rendersi conto della sua validità. Gli individui che sviluppano le idee in tal modo sono altrettanto meritevoli quanto coloro che le hanno originate. La creatività del giudizio finalizzato è simile alla creatività del fotografo. Ora facciamo una piccola pausa musicale. Poi ci ritroviamo qui per concludere e spiegare che cos'è in definitiva il pensiero laterale di Edward de Bono. Amici, siamo ancora qua ad Artemisia, viaggio al centro del colore. Spieghiamo che cos'è il pensiero laterale secondo Edward de Bono. Egli preparò un manoscritto intorno al 1967 in cui sintetizzava le sue ricerche. Nel corso di un'intervista concessa alla rivista London Life, descrisse come ci si debba spostare lateralmente per trovare impostazioni e alternative diverse. E di colpo si rese conto che questo era il termine pertinente che stava cercando, che questa parola esprimeva chiaramente l'altra forma di pensiero. Oggi, nell'Oxford English Dictionary, viene riportata questa dizione e viene spiegata così: cercare di risolvere i problemi con metodi non ortodossi o apparentemente illogici. Il termine essenziale è apparentemente. Con il pensiero laterale ci si sposta di traverso alla ricerca di nuove percezioni, nuovi concetti e nuovi modi di affrontare le questioni. Per riuscire ad affrontare i nostri soliti schemi mentali possiamo servirci di metodi diversi, inclusa la provocazione. Ora vi faccio un esempio che spiega chiaramente che cosa intende. La nonna è seduta e sta sferruzzando. La nipotina Susanna di 3 anni dà fastidio alla nonna perché gioca con il gomitolo di lana. Uno dei genitori suggerisce di mettere Susanna nel box per impedirle di infastidire la nonna. L'altro genitore dice che un'idea migliore sarebbe mettere la nonna nel box per proteggerla da Susanna. L'esatta descrizione tecnica del pensiero laterale si fonda sul lato di trascendere modelli comportamentali e concettuali di un sistema auto-organizzato. Il pensiero laterale è molto legato alla percezione. In esso si cercano di esporre punti di vista diversi, tutti corretti e anche simultaneamente compatibili. Costruiamo immagini di ciò che potrebbe essere e alla fine arriviamo ad averne un quadro valido. Nel mondo del computer questo modo di elaborare le informazioni è formalmente noto come logica sfumata, in quanto non esistono confini netti tra la verità e l'errore. Ora vorrei aggiungere una parola a proposito della creatività. Io mi occupo di questo da molti anni e cerco di insegnare ai miei alunni le tecniche migliori nei vari settori, nei vari campi della mia professione, utilizzando tutte queste esperienze di cui abbiamo parlato e anche altre. Ma si può riassumere in poche parole il concetto di creatività ed è questo: una volta appresa la regola, che è assolutamente necessaria, bisogna imparare a romperla, costruire la regola per imparare un modo diverso di utilizzarla, che non sia quello consueto, quello tradizionale. Questa è la chiave per fare delle scoperte felici e a volte assolutamente impreviste. Emanuela saluta tutti, un abbraccio sincero a tutti gli ascoltatori di Radio Imago e vi aspetto qui la prossima settimana.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago! Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.